Buongiorno, vecchia nota, buongiorno a tutti e buon 2016 per chi ancora non ha avuto l'opportunità di incontrarlo. Cari fratelli, cari amici, oggi iniziamo un breve percorso che in qualche modo spero possa incidere e influenzare il nostro anno, che è dedicato a una rinnovata visione di cosa significhi essere Chiesa di Gesù Cristo. Cosa significa appartenere al popolo di Dio? Cosa significa farne parte? Cosa significa essere un discepolo di Gesù Cristo? Ora, questo non è un tema, diciamo così, scontato, eh? Non è un tema scontato perché quando si inizia a parlare di chiesa e di comunità, iniziano a emergere molti problemi. Iniziano a emergere molte difficoltà sia internamente che esternamente. Ad esempio, se tu parli con una persona non credente, una delle prime obiezioni che normalmente fa ai cristiani quando parlano del Vangelo è questa. La Chiesa è o troppo rigida, o troppo ipocrita, o piena di gente falsa. E si fa difficoltà, no, a presentare in qualche modo, no, la realtà del Vangelo, quanto questi sono, i presupposti. Ma non solo. Non è solo così fuori. Perché poi tu parli con i cristiani, con le persone che hanno già conosciuto il Signore, ed è frequente che incontri diverse persone che hanno un atteggiamento, diciamo così, sospettoso nel migliore dei modi, critico, ipercritico, e c'è addirittura qualcuno che a un certo punto della sua vita decide di camminare da solo, di fare cammini solitari, come se questi cammini solitari fossero in qualche modo ammissibili, no? Nella visione cristiana. E spesso noi, quando partecipiamo, alla vita comunitaria, abbiamo questi giganti alle spalle, no? Ma non è che forse questa difficoltà, questa pesantezza. E la nostra visione della Chiesa, spesso, inizia a indebolirsi, a frammentarsi, e la sostituiamo, la visione biblica della Chiesa viene sostituita da immagini mondane. Da quello che ci dicono, le impressioni, le percezioni, le disaffezioni che ci sono attorno a noi. Ma non è così. Per cui questa mattina io voglio incominciare con voi un percorso molto semplice, che è quello di una riscoperta di cosa significhi appartenere al corpo di Cristo, di questo maestoso privilegio che il Signore ci ha donato. Perché se noi perdiamo l'obiettivo, se noi perdiamo, la centralità, il focus, no? Allora facilmente veniamo distratti da impressioni, sentimenti, emozioni, malumori, incomprensioni. Ma non è questo che è il piano di Dio per noi. E il mio presupposto questa mattina è molto semplice. Ed è questo. Il primo presupposto è proprio questo, che ognuno di noi in qualche modo deve essere naturalmente impegnato a vivere nella Chiesa. Se tu sei un cristiano, Dio ti chiama a essere parte della comunità cristiana. Non ci sono possibilità, non ci sono alternative, non ci sono eccezioni. No, non ci sono anomalie ammesse. Il Nuovo Testamento, la Bibbia, non conosce in nessuna pagina, in nessun verso, la possibilità di un cristiano solitario, di un cristianesimo individuale, di un percorso fatto su misura, di un abito costruito secondo i propri desideri e le proprie impressioni. Non esiste, non c'è una persona di questo tipo. Se tu sei un cristiano, sei impegnato a vivere con tutti i pro e tutte le difficoltà, con le sfide e le benedizioni nella comunità cristiana. Questa è la volontà di Dio. Qualcuno ha detto che ci sono due cose che non possiamo fare da soli. La prima cosa è sposarci. Nessuno di noi può sposarsi da solo. E la seconda cosa che non si può fare da soli è vivere da discepolo di Gesù Cristo. Tu non puoi essere un discepolo di Gesù Cristo senza altre persone vicino a te. E queste altre persone sono la comunità, il popolo di Dio. La Chiesa esiste nell'immagine, nella decisione eterna di Dio. Dio ci ha salvati non per rimanere solitari, benedetti e solitari, ma Dio ci ha salvati per far parte di un popolo, perché il popolo di Dio ha uno scopo glorioso, il popolo di Dio, non solo io e te. Vorrei invitarti ad esempio a prendere un verso in Tito, nell'epistola di Tito, al capitolo 2, al verso 14, è molto chiara in questa direzione. Tito 2, verso 14, parla del Signore Gesù Cristo e dice: il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarci da ogni iniquità e di, guarda un po' cosa dice, purificarsi un popolo proprio, suo proprio, zelante nelle opere pie, buone. Quindi, perché io e te siamo impegnati a favore della Chiesa? Perché la Chiesa è importante? Fratelli, perché è importante per Dio. Perché per Dio la comunità, il corpo di Cristo è centrale, è importante. E se è importante per Dio, deve essere importante per me e per te. Ma non c'è soltanto questo motivo. Io spero questa mattina, no, un altro passaggio è che io e te non solo siamo impegnati a considerare la Chiesa importante per come è nel piano di Dio, ma a rinnovare il nostro sforzo per la missione della Chiesa. Perché lo sappiamo, ci stanchiamo facilmente, no? E ci dimentichiamo facilmente qual è la nostra identità. Noi abbiamo una identità doppia. Da un lato siamo l'Ecclesia, siamo stati chiamati fuori dal mondo per non vivere più nei peccati e nella condizione del mondo, però non è che siamo chiamati fuori per far parte di una comunità monastica, o per isolarci, per in qualche modo distanziarci, adesso viviamo, facciamo tutto noi per conto nostro, no, noi siamo stati presi dal mondo e però poi Dio ci trasforma, ci cambia e ci rimanda del mondo. E ci rimanda nel mondo come suo popolo, come missione, come il Padre ha mandato me, io mando voi, dice Gesù in Giovanni, no? In qualche modo questo significa che la Chiesa è invitata a vivere il modello di Gesù Cristo, a uscire dal mondo dai peccati, dall'idolatria e dalle cose corrotte che esistono nel mondo e rifiutarle in modo netto, però dall'altro lato non fermarsi lì, ma essere proiettati nella missione di Dio. Gesù stesso, lui è il figlio di Dio che si è incarnato, non è stato nel cielo, lui ha scelto di farsi uomo, penetrare nella vita delle persone e cambiarla. Allo stesso modo, io e te siamo chiamati fuori dal peccato, dalla ribellione, dall'idolatria, dalla malvagità di questo secolo, ci dice Paolo. E poi siamo proiettati a penetrare questo mondo con la missione di Dio, come Gesù Cristo. Lui è diventato uno di noi senza smettere di essere se stesso. Lui è diventato vero uomo senza smettere di essere Dio. E anche io e te siamo chiamati a fare questo, a essere cristiani nel mondo senza smettere di essere cristiani. E questo noi possiamo vivere la missione soltanto se e solo se facciamo parte di un popolo. Non esistono missioni solitarie. Ma non solo questo. Io vorrei che in questo breve percorso che facciamo io e te ci riattiviamo per il rinnovamento, la riforma, il risveglio della comunità. Perché abbiamo bisogno di rinnovamento, abbiamo bisogno di riforma, abbiamo bisogno di recuperare il primo amore, abbiamo bisogno di rinnovarci continuamente, abbiamo bisogno in qualche modo di non stare fermi. E io vorrei che questa mattina incominciassimo a chiederci assieme, e lo facessimo con autenticità, qual è la visione di Dio per noi, qual è il progetto di Dio per il popolo di Dio, cosa vuole Dio, vogliamo, cosa significa essere una chiesa evangelica, cristiana, centrata sul Vangelo. E lo faremo questa mattina guardando un brano che è molto conosciuto, che ci parla di una chiesa riempita di Spirito Santo, no? Subito dopo la Pentecoste. Siamo a Gerusalemme, no? E vogliamo vedere quello che Dio dice, no? Cosa la parola dice di questo progetto straordinario. Siamo, vogliamo guardare a questa chiesa con gli occhiali giusti, però, no? Perché spesso la chiesa neotestamentale, del Nuovo Testamento, viene idealizzata. Si pensa che lì non c'erano problemi, non c'erano rivalità, invidie o ipocrisie o immoralità o eresie. Non è vero, perché se noi guardiamo il testo con attenzione, noi osserveremo che tutte queste cose erano già presenti nella chiesa del Nuovo Testamento. Però, malgrado tutto questo, il progetto di Dio va avanti. E questa mattina dobbiamo chiederci quali sono i segni di vita spirituale di una comunità vera, autentica, cristiana. Quali sono i segni vitali? E io vorrei invitarvi a prendere il libro degli Atti al capitolo 2. Leggeremo dal verso 42. Atti 2, verso 42. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era presa da gran timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che han creduto erano assieme ed avevano ogni cosa in comune. E vendevano le loro possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento, erano assidui al tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvezza. Vogliamo pregare. Signore, siamo davanti alla Tua parola e Ti chiediamo che essa adesso possa essere annunciata con fedeltà, che la Tua parola possa davvero continuare a trasformare la nostra vita, a santificarci sempre di più. Nel Tuo nome. Amen. Fratelli e amici, quali sono i segni, allora? Quali sono i segni vitali di una chiesa sana, di un popolo, del popolo di Dio? Quali sono i segni che il progetto di Dio vuole per una comunità autentica? Sono quattro e sono molto semplici. Il primo di questi segni è che nel progetto di Dio una comunità sana è una comunità che impara. La prima cosa che la parola ci dice è che una comunità centrata sul Vangelo, riempita di Spirito Santo, è una comunità che impara. In qualche modo, pieni dello Spirito Santo, io non avrei scelto questo primo segno, ma Luca lo fa, pieni dello Spirito Santo, la prima caratteristica che emerge da una comunità riempita dallo Spirito di Dio è che c'è lo Spirito di Dio apre una scuola a Gerusalemme. Apre una scuola a Gerusalemme, questa scuola è la comunità cristiana, perché ogni giorno almeno 3.000 persone sedevano ai piedi degli apostoli ad ascoltare, a imparare la parola di Dio. la prima caratteristica è una Chiesa che si sottomette all'insegnamento degli apostoli. Non è a fare esperienze mistiche, non è il rifiutare l'intelligenza, non è il rifiutare il pensiero, l'impegno sodo, no, è la prima cosa, il primo segno dello Spirito, in qualche modo, è imparare, studiare la dottrina, la teologia, la verità, imparare la parola di Dio. È il primo segno. C'è nel nostro mondo una tendenza, che è una bugia satanica, che pensa che la pienezza dello Spirito Santo sia contraria all'uso intelligente della propria testa. Questa è una bugia che non viene in qualche modo confermata mai nel Nuovo Testamento, no? L'opera dello Spirito Santo è dove è presente lo Spirito di Dio, dove c'è la pienezza dello Spirito di Dio, dove lo Spirito opera, c'è la verità. C'è la passione per la verità, c'è la passione per la sua parola. Cosa fanno questi credenti? Subito, in qualche modo, sanno che poiché sono riempiti di Spirito Santo, hanno bisogno di insegnamento. E si sottomettono a questo insegnamento e si siedono ai piedi degli apostoli. Verso 42. C'è insegnamento, e questo insegnamento è confermato, verso 43, dai segni e dai prodigi, no? I segni e i prodigi sono nel Nuovo Testamento strumenti di Dio per confermare l'opera degli apostoli, per cui loro insegnano e i miracoli confermano l'autenticità del loro insegnamento, no? Sono i segni. Allora, qual è l'applicazione per noi questo, però, di un principio di questo tipo? Oggi dobbiamo dirlo in modo molto chiaro, non c'è nessuno nella Chiesa o nelle Chiese che ha la stessa autorità degli apostoli. Diciamo in modo chiaro, non esistono più queste figure, non ci sono apostoli nella Chiesa di oggi. Ci possono essere persone che hanno, diciamo così, ministeri apostolici, cioè la cui ampiezza, il cui effetto, la cui efficacia è molto vasta, ma non esistono apostoli come Paolo, come Pietro, come Giacomo, non ce ne sono più oggi, non ce ne sono più, per cui loro sono i dodici. Per cui la cosa che bisogna subito dire è che sottomettersi all'insegnamento degli apostoli significa semplicemente cosa? Significa sottomettersi all'insegnamento del Nuovo Testamento, della Bibbia. Perché se ci fosse un apostolo ancora oggi, questo, un vero apostolo, avrebbe l'autorità di aggiungere delle cose alla parola di Dio. Ma non c'è, perché il canone è chiuso. Per cui sottomettersi all'insegnamento degli apostoli significa semplicemente sottomettersi all'insegnamento della Bibbia. Un apostolo era una persona chiamata direttamente dal Signore, Gesù, che era stato un testimone oculare della sua resurrezione. Non ce ne sono oggi, ci sono ministeri apostolici, diciamo così, ampi, coraggiosi, ma non ci sono apostoli. Gli apostoli sono qua, l'insegnamento apostolico è qua, è il Nuovo Testamento. Se tu vuoi stare nella successione apostolica, non hai bisogno di vescovi o arcivescovi che ti trasmettono la successione, no, hai bisogno della fedeltà alla parola di Dio. Vuoi avere la successione apostolica? Sottomettiti all'insegnamento della parola di Dio, no? E questo bisogna dirlo in modo molto chiaro, perché oggi abbiamo ministeri o persone che con facilità si autoproclamano apostoli. Questo è ridicolo da un lato, preoccupante dall'altro. Non ci sono, la Chiesa è il primo segno. La Chiesa è una comunità che apprende, è una comunità che impara. La Chiesa è un'accademia dello Spirito. La Chiesa è lì dove l'insegnamento, la verità viene snocciolata e lo Spirito di Dio guida il popolo di Dio ad onorare e apprezzare la parola di Dio. Questo fa. Lo Spirito di Dio guida il popolo di Dio ad onorare e imparare la parola di Dio. Primo segno. Non c'è, è il primo segno autentico, il primo marcatore, il primo indicatore. Però se fosse soltanto questo, sarebbe un po', saremmo tutta a testa, e basta, invece no. Perché se c'è subito dopo c'è un altro segno che il libro degli Atti ci dà. E ci dice al verso 44, guardalo con me, ci dice che tutti quelli che credevano erano insieme e avevano tutto in comune. Il secondo segno di una chiesa coerente al progetto di Dio è una chiesa che si prende cura. È una chiesa attenta, una chiesa che ha amore, che ha cura. Erano impegnati alla stare insieme. Sapete qual è il termine che si usa qua? Coinonia. Erano impegnati a usare, a vivere la comunione fraterna. Erano impegnati a prendersi cura gli uni degli altri. Mangiavano assieme, condividevano, ci dice il testo, ogni cosa assieme. I loro bisogni erano condivisi e i loro bisogni venivano soddisfatti dalla cura che avevano gli uni per gli altri. Fratelli, siamo mancanti. Bisogna dirlo senza se e senza ma. Siamo molto al di sotto dello standard di Dio. E questo dovrebbe suscitare un sincero pentimento da parte di ognuno di noi. Dobbiamo riacquisire questa forza, questo coraggio, questa esuberanza alla cura, al servizio, al prendersi cura in modo autentico gli uni degli altri. E il testo qua ci dice che loro stavano insieme. Ora, attenzione, anche qua, non è l'invito a vivere un comunismo cristiano. Perché molti prendono questo testo e lo in qualche modo interpretano in questo modo. Significa che nessuno di noi deve avere una possessione, una proprietà cristiana. O una proprietà. Non è legittimo avere una casa, un'auto, un buon lavoro, no? Bisogna che in qualche modo tutto sia messo nella comune spirituale. Non è quello che sta dicendo il testo, come vedremo a breve. No, non è neanche l'invito a vivere una comunità monastica. Vicino, quando Luca scrive, in quelle zone c'era una comunità detta di Qumran, dove vivevano i cosiddetti esseni. Cosa facevano questi esseni? Era un gruppo in qualche modo fuoriuscito che vendevano ogni cosa e vivevano in una comunità, in una comune. Ma non è questo il modello che qua Luca ci vuole dare. Non è l'invito a vivere da marxisti, da progressisti in questo senso. Anche perché, fatemi subito dire, che quando la Bibbia parla di condivisione dei beni, di condivisione delle proprietà, di cura gli uni verso gli altri, parla sempre di un qualcosa che deve essere fatto in modo, stai attento, volontario. Non ci deve essere mai nessun obbligo, nessuna cappa, nessuna violenza nel fare questo. Ora, è vero, fratelli, a volte il Signore Gesù chiama alcune persone e quando le chiama dà loro la chiamata a vivere in modo povero. Il giovane ricco, in Marco 10, verso 21, ci viene detto, vendi ogni cosa e dalla ai poveri. A volte il Signore fa così. A volte Gesù dà questi comandi ad alcuni di noi. Ci sono nella storia uomini e donne che sono state chiamate da Dio in modo molto chiaro e netto a rinunciare ai beni terreni per segnalare il fatto che la loro abbondanza, la loro proprietà era nel cielo. Ma queste sono chiamate speciali. Sono chiamate speciali, non sono chiamate, diciamo così, ordinarie. Non sono per tutti i cristiani, no? Nella Bibbia non c'è una proibizione ad avere delle proprietà. Pippo, ma dove è scritto qua in questo verso? Bene, guarda con me, Atti 2, verso 46. Subito dopo ci dice che condividevano tutto, sì, che mettevano ogni cosa in comune. D'accordo? E poi il verso 46 ci dice che rompevano il pane. Dov'è che lo rompevano questo pane? Nelle case. Cioè, da un lato cos'è che ci sta dicendo? È che avevano tutto in comune E poi il verso 46 ci dice che in qualche modo le loro, c'erano delle case che appartenevano a delle persone, a delle famiglie, che venivano utilizzate per ospitare gli altri, no? Era la natura volontaria della condivisione che era importante. Atti 5 ci parla di una coppia, molto emblematico il caso, Anania e Saffira, no? Cosa fanno queste persone? Vengono condannate, giudicate da Dio istantaneamente, perché? Non perché si rifiutano di condividere i beni, non era mica quello il problema, ma perché erano stati bugiardi. Vengono giudicati da Dio perché nessuno li aveva obbligati a dire di voler condividere ogni cosa, ma loro usano la strategia della menzogna e Dio giudica la menzogna, non la loro non volontà di condividere delle cose. Quindi questo, amici, è il problema. Però, detto questo, detto quindi che siamo legittimati ad avere le nostre cose, che nessuno ci sta invitando, no, a formare una comune marxista, detto questo bisogna subito dire che la prerogativa, il principio di prendersi cura gli uni degli altri rimane. E non possiamo dire che questo è un alibi, perché dobbiamo preoccuparci delle nostre cose, quindi sono indifferente ai problemi e ai bisogni del mio fratello. Questo è un problema che rimane. I cristiani devono manifestare praticamente l'amore che hanno gli uni per gli altri. E qual è il primo frutto dello Spirito? Ve lo ricordate, Galati 5, verso 22? Il primo frutto dello Spirito è proprio questo, è l'amore. Cari amici, questo è il progetto di Dio. E qua noi dovremmo incoraggiarci in modo molto chiaro, a sfidarci gli uni e gli altri. Non può partire, Pippo non può fare tutto, ma deve essere ogni membro che si accende in questa direzione. No, come posso prendermi cura dei miei fratelli e delle mie sorelle? In modo biblico, coraggioso. Questa è una sfida. Vi ricordate qual è la più grande testimonianza per il Vangelo? E da questo conoscerete. E da questo conosceranno. Da cosa? Dall'amore che avrete gli uni per gli altri. La seconda guida, il secondo indicatore, quindi, se il primo è l'insegnamento degli apostoli, il secondo indicatore è la cura. Però non c'è soltanto la cura, c'è anche, in qualche modo, l'adorazione. La Chiesa è, nel progetto di Dio, una comunità che adora. Verso 45, 46, cosa ci dice il testo che facevano? Loro erano in qualche modo dedicati gli uni e gli altri e si dedicavano allo spezzar del pane, cioè celebravano la Santa Cena, che allora non era fatta con i pezzettini di pane e con i bicchierini di vino, ma molto probabilmente era un vero pasto che si concludeva con lo scambio del calice e del pane, no? E poi erano dedicati alle preghiere. Guardate, non soltanto alle preghiere personali, ma erano dedicati alle preghiere assieme, come Chiesa, no? Questo era quello che la Chiesa faceva. Allora, era una Chiesa che adorava. In questo modo. E com'è questa adorazione? Ma guardate, questa adorazione, ed è straordinario quello che la parola ci dice, è sia formale che informale. Che significa? Beh, guarda verso 46. Da un lato andavano al Tempio, dove c'era una liturgia pesante, molto strutturata, i cristiani continuavano ad andare al Tempio, a lodare Dio lì, e subito dopo però non si fermavano soltanto ad andare al Tempio. Il verso 46 ci dice che si incontravano anche nelle case, rompevano il pane nelle loro case. L'adorazione di Dio era sia formale che informale. Da un lato non uscivano, non vivevano in modo solitario, mantenevano queste sane pratiche, formale e informale. Amici, ora anche qua, questo è l'equilibrio biblico, perché spesso noi diciamo, abbiamo un atteggiamento, ma il culto è troppo formale, no? Io voglio un'adorazione più frizzante, più leggera, d'accordo, però stiamo attenti a non scambiare questo per impazienza, perché nella visione di Dio c'è anche posto per una adorazione formale come quella del culto, però deve essere accompagnata anche da un'adorazione familiare, personale, più intima, informale, che si fa nelle case, nella propria famiglia. Questo è quello che c'era. Da un lato ci deve essere, stiamo attenti a polarizzare. E da un lato però questo non ci autorizza a far diventare i nostri culti, i nostri servizi di lode dei veri e propri mortori, no? Nella quale una persona quando entra non comprende se è un funerale oppure no. Ci deve essere, questo è il bilanciamento biblico, l'equilibrio che ci deve essere nella scrittura. Era un'adorazione formale e informale. Ma non solo, era anche piena di gioia. Era un'adorazione straordinaria, la parola del Signore, perché il testo ci dice, verso 46, ci dice che questa adorazione era gioiosa e riverente allo stesso tempo. E il termine che si usa è agaliasis, che significa nel culto, nell'adorazione, c'era una espressione esuberante di gioia. Però non era soltanto gioia. Non era soltanto esuberante espressione di gioia, lo facevano con gioia, perché subito dopo ci dice che questa espressione di gioia era bilanciata da un gran timore, dal timore che venivano presi dal Signore. Gioia e timore, formale e informale. Guardate quello che la parola ci dice. Gioia nella nostra adorazione, amici, fratelli? C'è gioia nella nostra vita? Dov'è la gioia, l'esuberante espressione di gioia che manifesta il fatto che Dio ha mandato nel mondo il suo unico figlio? C'è gioia nei nostri cuori? Qual è uno dei frutti dello Spirito? È la gioia. Questa consapevolezza forte che Dio è vittorioso e noi possiamo celebrare e gioire in Lui. C'è gioia nella nostra vita, perché nell'adorazione autentica c'è questa gioia che non è mai disordine, non è mai improvvisazione, ma è la gioia che riposa sulla forza del Signore. La gioia del Signore è la mia forza. E subito dopo ci dice però, no, che c'è anche della reverenza, perché in qualche modo queste persone riempite di gioia erano presi anche da gran timore. Ora, cari fratelli, questi in qualche modo sono i segni che ci dà la scrittura. Verso 43. Sapevano che c'era Dio nel loro mezzo ed erano presi da timore. Rispetto e gioia. Questo era il terzo segno. Il primo era l'insegnamento degli apostoli, la cura gli uni per gli altri, l'adorazione. Però se la Bibbia si fermasse qui, questo sarebbe, come dire, un invito a guardarsi interiormente, in molto introspettivo. Insomma, sta chiesa che parla sempre di se stessa è un po' noiosa alla fine. E il quarto indicatore, il quarto punto, è straordinario, perché è il punto che proietta ogni cosa fuori nel mondo. Il quarto indicatore della comunità cristiana autentica è la missione o l'evangelizzazione. La Chiesa nel progetto di Dio, la Chiesa nella visione di Dio, è una comunità che evangelizza. Erano devoti non soltanto a prendersi cura gli uni degli altri, erano devoti non soltanto all'insegnamento degli apostoli, erano devoti non soltanto all'adorazione e alla celebrazione, ma il corpo di Cristo, il popolo di Dio, era dedicato alla evangelizzazione, all'annunciare Gesù al mondo. Ora amici, anche qua, questo impegno per la missione è un impegno straordinario. Anche qua dovremmo imparare, recuperare, rinnovarci, riformarci per chiedere allo Spirito di Dio che ci dia nuova creatività, nuovo coraggio, nuova franchezza, nuove opportunità per testimoniare, parlare di Lui in ogni circostanza. Perché questo è quello che il Signore vuole, non è avulso da noi. Questo è quello che il Signore ci chiama a farlo, non fra 20 anni, adesso, 2016, gennaio del 2016. E il testo ci dice come avveniva questa evangelizzazione nella Scrittura. Se tu prendi Atti 2, ad esempio, prendiamo questo... gli ultimi versi, subito dopo, ci dice: e il Signore aggiungeva ogni giorno e alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvezza. Significa che il Signore stesso guidava l'evangelizzazione, la testimonianza, la missione. Alcune cose molto semplici, alcuni insegnamenti molto semplici. Il primo sull'evangelizzazione. Guardate che la prima cosa che ci dice il testo, che la prima cosa è che il Signore stesso era coinvolto. Verso l'ultima, e il Signore aggiungeva. Non gli apostoli, non le strategie degli uomini, non le tattiche di evangelizzazione, non i trucchetti, non una missione particolare. Il Signore stesso, il Signore Gesù aggiungeva. Era Lui il capo della Chiesa, era Lui che in qualche modo chiamava e ammetteva nuovi membri al suo popolo, era Lui che in qualche modo è coinvolto direttamente nell'evangelizzazione, no? E, cari amici, in questa era, epoca, dove anche la Chiesa spesso ha ceduto a spiriti, a idolatrie umanistiche, dobbiamo ricordarci una cosa molto semplice, che la conquista delle anime è essenzialmente opera di Dio. Non è la salvezza appartiene al Signore, ci dice la Scrittura, non è frutto di opera dell'uomo. È il Signore Gesù Cristo che per mezzo del suo Santo Spirito può aprire gli occhi ai ciechi e dare vita alle anime morte. E così noi, se vogliamo essere un popolo che evangelizza, deve avere questa consapevolezza. Il Signore aggiunge. Chi Lui vuole. Non i simili a me, ma Lui aggiunge. No. Ma guardate, il Signore non soltanto aggiunge, la seconda cosa che ci dice è che il Signore aggiunge quelli che erano nella via della salvezza. E li aggiunge a chi? Li aggiunge alla Chiesa. Noti qua un connubio fondamentale? Guardate, qua dice che il Signore fa una cosa, salva le persone, e subito dopo, e poi cosa fa? E li aggiunge alla Chiesa. Allora, non c'è salvezza senza aggiungere alla Chiesa. E non c'è dall'altro lato, non c'è neanche un incremento del numero dei membri di una Chiesa senza salvezza. Noi pensiamo, potremmo pensare che le due cose stanno distanti. Quindi possiamo avere persone salvate che non vanno in Chiesa, e persone che vanno in chiesa che non sono salvate. Ma non è così nel progetto di Dio. Nel progetto di Dio chi è salvato è aggiunto. Non ci sono scappatoie, non ci sono scarti, scorie o residui in questo processo. Se tu hai conosciuto la salvezza di Dio, fai parte del popolo di Dio. Il Signore aggiunge quelli che erano salvati. Salvezza e Chiesa vanno di pari passo. Sono uniti, sono mano nella mano. E la terza cosa che ci dice questa cosa è, ma Pippo, ma il Signore faceva questa cosa in una campagna evangelistica una volta l'anno? C'erano degli eventi straordinari quando questo accadeva? C'erano gli appelli dal pulpito che venivano, grandi predicatori, Milano, funzionava così nella Chiesa primitiva? Guarda cosa ci dice il testo. E il Signore aggiungeva, e poi cosa è scritto? Ogni giorno. Non c'erano eventi straordinari, non c'erano eventi eccezionali, ogni giorno, giorno per giorno. Questa era un'evangelizzazione non occasionale, questa era una testimonianza permanente, questa era una missione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questa è l'opera di Dio. I convertiti erano aggiunti al popolo di Dio quotidianamente. Cari fratelli, io sono preoccupato a volte, quando spesso ci guardiamo e diciamo, non c'è un nuovo credente da 10 anni. Che brutto che è. Ma non perché ci interessa il numero, ma perché ci distanziamo da questo progetto meraviglioso che Dio ha per il suo popolo. Vuol dire che il Signore in qualche modo, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo in qualche modo rinnovare la nostra passione per l'evangelizzazione, per la testimonianza, affinché il Signore attraverso di noi possa aggiungere alla sua Chiesa chi Lui salva. E questo dobbiamo farlo quotidianamente, in modo molto semplice, genuino, parlando, condividendo la nostra vita, il nostro tempo, al lavoro, quando facciamo sport, quanto ci divertiamo, quanto ci rilassiamo. Quanto stiamo con le persone, fai brillare la luce che il Signore ha messo nella tua vita. Parla di Gesù. Parla di Gesù. Ecco, amici, qual è il progetto di Dio per il suo popolo. Ecco qual è il progetto di Dio per noi quest'anno. Ecco, questo è accaduto subito dopo che lo Spirito di Dio è arrivato, subito dopo il giorno di Pentecoste. È il giorno di Pentecoste che fu una giornata unica nella storia della Chiesa, come era stata il giorno dell'Incarnazione, della Resurrezione, della morte in croce, della Pasqua, dell'Ascensione. Il giorno di Pentecoste in sé non può essere ripetuto, però possiamo chiedere al Signore che in qualche modo la pienezza dello Spirito possa accompagnare la nostra vita e che Lui possa guidarci e possa riempirci del Suo Santo Spirito giorno dopo giorno, ci possa fare essere una Chiesa ripiena di Spirito Santo che manifesta, proprio perché ripiena di Spirito Santo, questi segni, indicatori, segnali di vita. Chiediti questa mattina. Chiediti questa mattina. Il Signore ti interroga, interroga a te e me. Dove siamo noi in rapporto al popolo, alla comunità di Dio? Qual è il nostro impegno? E questa è la nostra visione? E questa è il nostro progetto? Oppure siamo scollegati e in qualche modo indipendenti o disordinati rispetto ad essa? Abbassiamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo pensare alla nostra vita, al nostro impegno per te, a come tu ci chiami a far parte del tuo popolo e che questa appartenenza non è un'appartenenza improvvisata o incidentale, ma che tu hai un progetto, è un progetto importante. Signore, facci essere sensibili e consapevoli di cosa significhi far parte del tuo popolo. Signore, è vero, nella vita abbiamo tante difficoltà che vorrebbero distrarci. Signore, tante cose che vorrebbero trattenerci. Oh, quante scuse, Signore, potremmo indicare e segnalare. Ma noi questa mattina vogliamo mantenere il nostro focus sulla tua parola e vogliamo chiederti con tutto il nostro cuore, Signore, facci essere questo tipo di comunità. Signore, facci essere una comunità riempita dal tuo Spirito, piena dello Spirito Santo, che sia, Signore, attenta, disponibile a imparare, a sottomettersi alla tua parola, che sia, Signore, consapevole del bisogno di prendersi cura gli uni degli altri, che sia pronta a manifestare l'amore che tu hai dato. Facesse una chiesa, Signore, che sia, Signore, gioiosa e riverente nell'adorazione e che sia, Signore, creativa e sottomessa nell'evangelizzazione. Signore, noi non abbiamo risorse per noi, non riusciremo, Signore, a fare nulla, Signore, senza il tuo aiuto. Signore, ti chiedo che perfinché ognuno di noi possa essere riconsacrato a questo progetto. Fai che questo, che il tuo progetto sia il progetto di ognuno di noi, non per un'etichetta, non per un'autorità umana, Signore, ma perché tu lo chiedi e perché tu sei il Signore. Nel tuo nome ti chiedo questo. Amen.